il testo evangelico di questa Santa Domenica, di questa seconda Domenica di Quaresima, è insolito. È fuori di tutto anche lo stile del Vangelo, di tutta la trama del Vangelo. Il Vangelo, fino alla passione del Signore, è tutto ordinato alla sofferenza di Gesù, al magistero di Gesù, al contrasto di Gesù, l'abbiamo visto anche nelle domeniche scorse, al suo contrasto con il suo ambiente, con i farisei, con i sacerdoti, con la società del suo tempo, con le aspettative del suo tempo. È tutta una protesta, una contestazione, lui contestatore da parte del Padre, Figlio di Dio, Santo e Salvatore. Sarebbe bene forse, spero che non ve la prenderete a male, vero cari fratelli, sarebbe bene quasi che dopo che il Padre, il celebrante, ha letto il tratto evangelico, chiamare qualche fedele, qualcuno di voi che ce lo riassume con le sue parole. E così c'è una partecipazione viva, una collaborazione alla predicazione sacra del Vangelo di Gesù. E questo Vangelo non solo non è facile, ma occorrerebbe che venissero a spiegarcelo o Pietro, o Giacomo, o Giovanni, che furono i testimoni di questo fatto insolito, di questa anticipazione di Gesù, del suo splendore presso il Padre, la trasfigurazione. Gli altri evangelisti che raccontano lo stesso miracolo dicono che durante il colloquio di Gesù, librato in aria fra Mosè ed Elia, parlavano della passione. Cerchiamo ora, appunto, con l'aiuto del Signore benedetto, di rappresentarci questo fatto insolito della trasfigurazione. La trasfigurazione, il termine non è esatto, significa cambiare figura, ma significa anche elevarsi in figura. Significa illuminare la figura, significa, come si può dire, significa rendere trasparente, luminosa, eccelsa, penetrante la figura della persona amata, della persona cara. E succede anche nel nostro piccolo mondo umano, per alcuni soggetti, alcune persone così profonde, così spirituali, così gentili e delicate, nelle quali quasi per una trasparenza lo spirito preme fuori, negli occhi, nel volto, nello sguardo, alle volte indescrivibile, di forza e dolcezza. Sono le grandi anime che sanno appunto fare filtrare e vibrare nei sensi esterni la grandezza del loro spirito. Sono appunto persone eccezionali. Ma cosa dobbiamo dire del Figlio di Dio, del Verbo incarnato? Noi sappiamo, il Santo Vangelo è il continuo argomento, che Gesù il Cristo era vero Dio e vero uomo. Se l'anima tanto può sul corpo, come dicevamo ora, da trasfigurarlo, se lo spirito tanto può sull'anima per elevarlo, e queste persone spirituali mostrano appunto questa vivezza, questa forza, questa elevatezza dell'anima, l'anima che diventa spirito sembra lasciare il corpo e librarsi e fasciare il corpo di una luce indefinibile, ma viva, ma penetrante, ma conquistante. Se noi appunto possiamo osservare questo in qualche felice incontro della nostra vita, qualche grazia speciale di avvicinare a queste persone spirituali. Ogni tanto noi appunto ricordiamo la persona di Padre Pio. Chi è giovane fra voi vedrà senz'altro la glorificazione di questo santo servo del Signore e di altre anime che conosciamo. Oh, che mistero che è la vita dell'uomo, Noi viviamo oggi in un mondo che è tutto materia, tutto lezzo, tutto puzzo di vizi. E insieme sentiamo tanta nostalgia dello spirito, tanta fame di cose pure. Ed ecco il Vangelo che ci porta a questi santi e forti pensieri. Come sarà avvenuto? Santo Vangelo non lo dice, ma lo fa intendere. Appunto dicevamo che Gesù è vero Dio e vero uomo. Allora possiamo dire, come il nostro corpo è soggetto all'anima e come l'anima si purifica nello spirito, così la natura umana di Cristo era soggetta alla sua santissima anima. E questa anima era tutta penetrata della luce del Verbo incarnato, del Verbo eterno di Dio. È vero, durante la vita terrena, il Signore aveva scelto una forma di nascondimento. E difatti per 30 anni nessuno si era accorto a Nazareth chi era Gesù. Poi cominciano ad accorgersi per i miracoli. Ma i miracoli dicevano che era un grande profeta. E difatti così lo chiamava il popolo. Ora invece, ecco, che per un momento, Gesù volle che la sua divinità si riversasse, traboccasse e investisse la natura umana, investisse il corpo. Ed ecco che di fronte ai 3 discepoli prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono i 3 grandi testimoni dei fatti più notevoli del Signore, i testimoni della trasfigurazione e i testimoni dell'orazione nell'orto, i testimoni della gloria e i testimoni del dolore affranto. Non possiamo dire disperato, perché Gesù non ha disperato, ma ha chiesto: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. E in quel dolore, in quello struggimento, in quell'attesa della passione, il suo corpo, tutto si coperse di sangue. E qui invece il suo corpo tutto si illuminò di luce. Il corpo che si illumina di luce, pensate, e a un certo momento le mani che diventano non soltanto diafane, ma diafane lucenti. Il volto, gli occhi, quegli occhi santissimi. Ma perché non ci hanno conservato quegli occhi, miei cari fedeli? Quegli occhi santissimi, tutti divennero come fonte di luce, la luce della divinità. E così con la fede cerchiamo in qualche modo di rappresentarci questo fatto che è un'isola di luce e di conforto nel Vangelo. Ebbene, ecco gli apostoli, tutti stupiti, che dicono: Signore, Maestro, facciamo qui 3 tende. Cioè, non finisca questo miracolo. Stiamo sempre qua, con te, con Mosè e con Elia. Poveri apostoli, ingenui, non sapevano che quella non era altro che una prova, un'attestazione che Gesù era figlio di Dio e che avrebbe affrontato fra poco gli orrori della passione e della morte. Miei cari fedeli, che cosa ci suggerisce questo Vangelo? Ci suggerisce tutto: la fede in Gesù, figlio di Dio. Soltanto in Lui noi avremo salvezza. Ci suggerisce il rispetto del nostro corpo, tempio vivo dello Spirito Santo. Se il corpo di Cristo si illuminò di una luce così divampante, di una luce così potente, il suo corpo era di questa carne, di queste ossa, di questi muscoli, aveva il sistema nervoso umano, aveva tutto quel prodigio di creazione che è il nostro corpo, sul quale noi poco pensiamo, questo prodigio di questo strumento mirabile di dolore e di amore, di intelligenza e di ottusità, di sofferenza e di gioia. Gran parte del mistero della nostra vita è proprio questo corpo, è nel rapporto del corpo allo spirito, del corpo al tempo e del corpo all'eternità, perché noi vogliamo, desideriamo nell'eternità avere questo corpo, come ci insegna la Santa Fede. Quindi il rispetto del nostro corpo. Direi quasi dobbiamo guardare a questo corpo come il presentatore dell'anima, come il presentatore dell'anima. Dovremmo appunto essere cristianamente fieri di questo corpo che è stato battezzato e santificato dai sacramenti e pensare che in questo corpo portiamo un'anima fragile, ma che diventa potente con la grazia di Dio. Ecco l'insegnamento. Ma anche dobbiamo fare una riflessione forte, cristiana, coraggiosa. Pensiamo a quel corpo luminoso di Gesù trasfigurato. Ah, gli apostoli non pensavano che quel corpo sarebbe stato straziato, sputacchiato, trafitto, coperto di verdure, insultato. Scapparono i poveri apostoli. Ma guardiamo noi in questa santa messa, pensiamoci, quel corpo luminoso che faceva stupire gli angeli per la sua bellezza, che riempiva di gioia gli apostoli e i due grandi testimoni del Vecchio Testamento, Mosè ed Elia, librato in aria più splendente del sole. Sarebbe stato straziato nella passione, sarebbe stato trafitto in croce. Oh Gesù, Gesù, ma perché non pensiamo a queste cose? E allora pensiamo, da cristiani riconoscenti, quando il nostro corpo viene tribolato dalle malattie, viene toccato dal dolore, viene magari paralizzato in un letto, quando ci sentiremo straziati e nulli e di peso per gli altri. In questi giorni, appunto, a Perugia ho avuto un caro giovane che ha avuto un gravissimo incidente di macchina. Grazie a Dio è vivo, ma ridotto proprio, come si dice in un buon italiano, speriamo che non sia irrispettoso, ridotto quasi a un ecce homo. Ebbene, ecco la forza del cristiano, che vede dentro questa piccola custodia dell'anima, così fragile come il corpo, vede lo strumento di purificazione, lo strumento di santificazione, lo strumento di trasfigurazione, nel dolore per l'amore, nella sofferenza per la dedizione e nella speranza per la gioia eterna. La Madonna Santa ci aiuti in questi buoni pensieri e se ci dia proprio questa grazia singolare di trovare nel dolore l'amore della donazione totale.